Gesù sta per essere crocifisso. Quelle che abbiamo ascoltato sono tra le ultime parole che lui dice ai suoi discepoli. C'è un'atmosfera di addio, c'è un'atmosfera di chi sta per partire, che sta lasciando un'eredità, sta lasciando una consegna quasi ai discepoli. E come chi sa di dover morire o di dover partire a tutta la tenerezza possibile, allora dobbiamo pensare questo Vangelo avvolto da una attenzione particolare, da una cura particolare che Gesù vuole avere verso i suoi amici, verso i suoi discepoli. E le sue parole sono impastate di dolcezza. Il vostro cuore non sia turbato. E le ho sempre pensate come parole dette in un silenzio molto più ampio. Non dobbiamo pensare a tutto questo Vangelo, a queste parole che Gesù comunica e condivide con i suoi discepoli come un discorso continuo. L'ho sempre immaginato come in una sera tra amici, dove c'è un'atmosfera particolare e quelle parole hanno un significato, anche un loro peso. E sono convinto che questo addio, questo momento, Gesù lo vive di notte, perché sappiamo che di notte le parole hanno un valore diverso. Non so se vi è mai capitato di fare quattro chiacchiere con degli amici o con le persone che voi amate e che gli volete bene di notte, nel silenzio. Quelle parole hanno più significato perché sono tutte pensate, pesate, quasi veramente parole che escono profondamente dal cuore. Allora proviamo a immaginarle così, queste ultime parole di Gesù. Non, il vostro cuore non sia turbato, non preoccupatevi, abbiate fiducia. La prima cosa che Gesù vuole dirgli e vuole dirci è che è la fiducia quello che ci salverà, è il fidarsi di sé e degli altri che ci permetterà di non avere più un cuore turbato. Perché a volte il nostro cuore è turbato, è appesantito, è arido, addirittura di pietra, chiuso ermeticamente, perché ha smesso di fidarsi. È la fiducia che ci permette di essere felici, è la fiducia che ci permette di camminare, è la fiducia che ci permette di essere umani e di avere anche un rapporto più vero con Dio. Abbiate fiducia in me e nel Padre, dice Gesù. È la fiducia che lo dovremmo alimentare, dovremmo ritrovarla. E Gesù lo sa bene che sarà sempre la fiducia a traballare, a crollare nelle nostre situazioni, nei nostri momenti di vita. Allora la sua tenerezza parte da qui. Non vuoi più un cuore turbato, non vuoi più un cuore appesantito, non vuoi più un cuore in lutto o un cuore di pietra. Ricomincia a fidarti, riapriti alla vita, ma riapriti anche a te stesso, ascoltati più profondamente, non aver paura di essere quello che tu sei, non aver paura di rifidarti degli altri, perché quella fiducia che ci rende liberi, che ci rende veramente capaci di gustare la vita fino in fondo, e continua per dire e per sostenere questa sua proposta di fiducia, dicendo: non preoccupatevi, perché in Dio ci sono molte dimore. Ma attenti a questa espressione, a me mi fanno sorridere tutte le volte che ci sono le interpretazioni di questo brano del Vangelo come se Gesù stesse dicendo: non vi preoccupate, Dio ha preparato delle dimore per voi dopo la morte. Si pensa subito a questo, a dire: non vi preoccupate, Dio ha preparato dei posti per ciascuno di noi a fianco a Lui dopo la morte. È esattamente il contrario, cioè Dio sta dicendo a ciascuno di noi che ha molte dimore perché Lui dimora dentro di noi, fra noi, non che Lui ha preparato e noi andiamo da Lui. È Lui che è sceso e ha fatto dimora in mezzo a noi. Dice che non preoccupatevi perché il Padre ha molte dimore, perché Dio abita in ciascuno di noi e ha molte sfumature la dimora di Dio. Dio fa casa dentro ciascuno di noi, ci piaccia o non ci piaccia, Dio abita in tutti, senza esclusione. Dio sceglie di far dimora, di far casa, di accendere un focolare, di far trovare la porta aperta e un vaso di fiori sul tavolo per tutti e con tutti. Capite allora perché Gesù comincia nel dire fidatevi, perché non vi lascerò soli, perché il Padre abita in voi, abita dentro di voi. Allora forse la fiducia sta nell'accoglierlo e nel riconoscere che Dio abita dentro di me. Perché la straordinarietà del cristianesimo è questo, che Dio non ha bisogno di una chiesa, di mura o di un santuario esterno o di un paradiso nell'aldilà per stare con noi, ha bisogno di noi, ha scelto di abitare dentro di noi. Dio è già qui. Allora è come se Gesù dicesse a Filippo, a Tommaso, che non stanno capendo molto perché per loro è un paradosso quello che lui sta dicendo. A noi oggi dice la stessa cosa: fidati di me, e fidandoti di me ti fiderai di te. O esattamente, se tu ti fidi di te, ti fiderai di me, perché io sono in te. Dio vive in noi, pulsa dentro di noi. Allora mi piace che in questa domenica sentissimo tutta questa tenerezza e questa fiducia che Dio ha verso di noi, perché Lui si fida. Ma capiamo la straordinarietà di un Dio che sceglie di fare casa dentro di me e di dire che il vero santuario dove adorare Dio è dentro di noi, è la persona umana. È la persona umana che è il santuario e che custodisce Dio. Io amo terribilmente gli amici buddisti, perché l'hanno capito prima di noi questo. Hanno compreso che ogni persona è presenza di Dio. A volte, anche distrattamente, noi ci avremmo fatto caso che i monaci buddisti, quando incontrano una persona, si chinano davanti con le mani giunte. Beh, questo gesto di riverenza non è tanto a Francesco, ad Anna, a Gaetano o Antonio, ma a Dio che abita in Francesco, in Gaetano e Antonio. Noi a volte distrattamente, invece, quando ci incontriamo tra noi, non ci pensiamo minimamente che dentro l'altra persona abita Dio. E vediamo esclusivamente la scorza, vediamo esclusivamente quello che dice, che fa quella persona, il male che mi ha procurato, il fastidio che mi procura, che mi dà, le sue parole superficiali, i suoi gesti, e ci dimentichiamo che in quella persona Dio c'è e Dio non va via. Anche se tu commetti errori più atroci, anche i comportamenti più lontani dal Vangelo, Lui continua a stare dentro di te, perché non può rinnegare se stesso, non può rinnegare l'amore che ha verso ciascuno. Allora è meraviglioso che Gesù cerca di dire questo ai discepoli, agli apostoli. Loro non comprendono e cominciano a dire: ma come facciamo? Noi non conosciamo la via, non conosciamo nulla. E Gesù cerca di dirgli: ma come non mi conoscete? Come non avete compreso questo? E gli dice: io sono la via, la verità e la vita. Alla prima provocazione dell'apostolo che interrompe il suo discorso. Ed è stupendo, se solo noi provassimo a vivere la nostra fede soffermandoci su quello che Gesù ha detto in queste tre parole chiavi della nostra esistenza, realmente da oggi potremmo essere felici. Io sono la via. A me piace da morire quando Gesù, Dio, si propone come via e non come risposta, non come soluzione. Non dice: io sono la risposta, io sono la soluzione ai tuoi problemi. Io sono la via. Io sono un percorso, io sono una strada, vuoi camminarci su? Vuoi attraversarla? Capite la straordinarietà di questa parola? Io sono la via. Quante volte ancora noi andiamo alla ricerca di un Dio che scelga per me, che decide per me, che diventi soluzione e risposta per me? Non è la risposta a Dio, è la via, è un sentiero che tu puoi percorrere come non percorrere, ma lui sta lì, è come una strada che tu, se vuoi, la prendi, altrimenti no. È la libertà più vera, la strada. Cioè, significa che Dio non è il fine, Dio non diventa paradossalmente l'assoluto della mia vita, ma semplicemente il percorso su cui io sperimento il fine. Dio non è la meta, Dio è la strada, che è una cosa ancora più bella e più grande. Io so che la nostra mentalità occidentale ci porta sempre ad avere un obiettivo, una meta da raggiungere, dobbiamo avere i risultati tra le mani, dobbiamo avere la concretezza di un obiettivo raggiunto e poi andarsene a creare un altro. Ma forse noi dovremmo entrare in una mentalità più leggera, più vera, e di dire che forse quello che noi cerchiamo sta nello stesso nostro cammino, è il cammino stesso la meta. Io ricordo fortemente quando con altri amici abbiamo fatto il cammino di Santiago, e allora l'idea di molti era che dovevamo arrivare qui in questa cattedrale enorme, così la maggior parte dei pellegrini che incontravamo per la via, e poi lo capisci anche tu a metà, dopo che hai percorso 200 km a piedi, che la meta è il cammino stesso. Non è tanto arrivare a Santiago, ma è il cammino, perché poi quando arrivi lì, sì, sei arrivato, ma capisci che inizia di nuovo un altro cammino, che è la tua stessa vita. Se noi comprendessimo questo, che Dio è il cammino, allora possiamo comprendere perché poi lui dice: io sono la verità. Attenti, non dice: io ho la verità. Gesù non dice che lui possiede la verità, perché chi dice questo, e se Gesù avesse detto io possiedo la verità, avrebbe separato i giusti dai buoni, i cattivi dai buoni, i giusti dagli sbagliati, perché chi possiede la verità condanna, giudica. Chi dice io possiedo la verità è come se già dicesse a me tu non la possiedi. Lui sceglie di dire io sono la verità, che è un'altra cosa. Io sono la verità, e la verità è qualcosa che non si possiede, che non posso avere in tasca. Ecco perché si dice che lui è la via, perché la verità si sperimenta nel cammino, si sperimenta nella tua stessa vita. La verità non è qualcosa che uno possiede e che ha, la verità è un essere, è una struttura interna, è uno stile di vita vero. Questa è la verità. A volte noi nella storia abbiamo sempre avuto invece il pericolo di incontrare gente che ci dice di possedere, di avere la verità, e sappiamo i danni che ha provocato tutto questo, quante sofferenze, quante morti. La verità non si possiede, ecco perché Gesù dice io sono la verità, è un essere la verità, e cammino con te perché possa anche tu vivere e essere verità. E conclude dicendo io sono la vita, per dire dove troverai un germoglio, dove troverai la possibilità di ricominciare, di risorgere, dove tu incontrerai vita, là starò io. Dio non starà mai nella morte, Dio non starà mai nel dolore, Dio non starà mai nella conclusione sterile di un'esistenza. Dio è sempre vita, è sempre rigenerazione. Dio non sta nella tua paura, non può stare nelle nostre paure, Dio non può abitare nelle nostre agitazioni, lì non lo troveremo mai Dio. Dio starà sempre quando tu avrai quel coraggio di fare un passo successivo, quando trovi vita, quando senti e percepisci vita. Dio non dimora tra i sepolcri, Dio vince i sepolcri. Dio non dimora nella solitudine vuota e sterile, Dio lo incontri nella compagnia, nella vita vera. E queste tre cose mi sembrano fondamentali. E continua il brano con un'altra interruzione da parte di Filippo, che non capisce, che non dice: ma noi, facci conoscere il Padre, dici qualcosa di lui. E Gesù gli dice in qualche modo: ma ancora non mi avete compreso, conosciuto, ma almeno se non credete in me, geniale Gesù, credete nelle mie opere, guardate le opere, guardate i fatti, guardate i gesti, perché il nostro è il Dio della concretezza. E addirittura dice qualcosa di paradossale, di straordinario, concludendo questo Vangelo, dicendo: io ho fatto grandi cose, ma voi farete grandi cose di me, voi farete meglio di me, voi potete fare ancora di più, perché io me ne vado e lascio voi. Le vostre mani saranno le mie mani, i vostri occhi saranno i miei occhi, le vostre scelte saranno le mie scelte. Capite la straordinarietà di questo Dio, questo Gesù che da Dio saluta i suoi discepoli dicendogli: ora tocca a voi, ora fate voi, io vi ho dato tutto quello di cui voi avete bisogno, prendetelo e vivete, perché voi siete capaci di grandi cose. Se solo tu ci scommettessi un po' di più su di te, sulle tue capacità, sui tuoi talenti, sulle tue possibilità, perché puoi farlo. Dovremmo soltanto avere il coraggio di crederci anche noi, perché a volte non ci crediamo che noi possiamo fare grandi cose, e siamo lì perché non abbiamo fiducia di noi. Allora chiediamo proprio questo a Dio, che ci aiuti in questa celebrazione a sentire tutta la sua tenerezza, il suo braccio, ma anche il suo stimolo forte di ritornare a fidarci di noi e affidarci anche di lui.